l'insistenza con cui Papa Francesco richiama l'importanza e l'insostituibilità della formazione. Ci ricorda una verità fondamentale. Per adorare non viene chiesto niente se non stare davanti e guardare. Perché nel nostro guardare si rivela che siamo guardati. Adorare è professare in modo affettuoso, semplice, che il nostro valore non è mai stabilito da noi. Adorare ci ricorda, siamo guardati. E Dio ci guarda perché ci trova infinitamente interessanti. E il motivo dell'interesse non sono le nostre virtù. Il motivo dell'interesse non sono nemmeno le qualità belle, che pure ci sono, che Lui ci ha dato. So che arriva lo sguardo di Dio su di noi. È il desiderio che Lui ha di trasmetterci la sua vita. Siamo cercati, siamo guardati, siamo abbracciati, siamo tenuti in estate come traccia della vita, proprio dal desiderio che Dio ha che prima o poi ci arrendiamo e diventiamo veramente degli amanti. Il primo passo dell'amore è dunque la contemplazione, l'adorazione, poiché la certezza che un uomo ha gli proviene dal fatto che Dio è amore e in Gesù Cristo questo amore lo incontra e gli si dà. Invochiamo ora lo Spirito di Dio che venga, ci trasformi e compia il miracolo di sostituire al nostro sguardo lo sguardo che il Padre ha su di noi. Il primo effetto che si rivela e si realizza non solo quando lo vediamo, ma anche quando ascoltiamo la parola, è che diventiamo amati per noi stessi. Quando non ci sopportiamo, quando la delusione che abbiamo nostra su di noi, quando le insoddisfazioni sembrano prendere il sopravvento, forse il Signore ci sta dicendo, ma tu ti guardi con il tuo sguardo, adora, contempla, ascolta e scoprirai la bellezza che è in te, ma non viene da te. È la bellezza con cui io ti guardo e io ti guardo per darti quello che sono. Vieni, Spirito Santo, manda la mia presenza.
Thank you. dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Parola del Signore.
Questo è il brano di Vangelo che mai vorrei commentare. Questo è il brano di Vangelo che non mi stanco e non mi stancherei mai di leggere e di adorare. Non vorrei commentare perché temo che ogni parola che vi aggiungiamo non contribuisca ad aumentare lo splendore, oserei dire il calore che promana questa pagina. Al tempo stesso è il cuore di Dio che ci parla, è la rivelazione di Dio. È un brano che racchiude in sé tutte le domande. Chi sei, Signore? Perché sei venuto? Chi sono io per te? Cosa cerchi da me? Qual è il tuo dono? Come farò nel momento della fatica? C'è tutto in questa pagina di Vangelo. Cerchiamo di contestualizzarlo tenendo conto una cosa. Quello che noi questa sera facciamo è solo la prima parte e nemmeno la più importante dell'incontro con questa parola. Quella decisiva sarà quando noi, davanti a un tabernacolo, riprenderemo in mano questa parola e la ascolteremo dalla voce viva del Signore Gesù. Quello che facciamo questa sera quindi è un credito che il Signore matura nei nostri confronti. Non avremo realizzato questa parola se a nostra scelta, quando lo decideremo noi, non ci ritroveremo davanti al Verbo fatto carne, dove non un commento, ma la stessa parola ci avvolgerà e, secondo la sua promessa, ci consolerà. Il contesto. Il contesto è quello della passione. Viene classificato in quello che gli studiosi della Bibbia chiamano in modo improprio i discorsi di addio. Perché se c'è un contenuto è proprio questo: nessuno mi separerà da voi se voi accetterete di restare in me. Non solo è il contesto imminente alla passione, e in questo contesto troviamo una parola che con la logica umana non può comparire: la gioia.
Una delle poche volte con cui Gesù ha parlato di gioia, anzi, il versetto più intenso che lui ci abbia lasciato sulla gioia è nel contesto della croce, nel contesto della passione, nel contesto del dono di sé. Quando leggeremo gli eventi della passione, se avremo in mente le parole che abbiamo ascoltato, potremo vedere il Figlio di Dio, il Signore Gesù, che vive la sua passione con un desiderio. Devo acquistare un tesoro, una ricchezza, una potenza di vita da poter trasmettere a chiunque crede in me. Quello che ha sostenuto Gesù nella sua passione era il desiderio di conquistarci un tesoro che le sue parole ora ci rivelano. È vero, Gesù durante la passione non parla, prevale in silenzio, ma non c'è bisogno di aggiungere. Tutto è contenuto qui. Ecco, questa è la rivelazione di come Gesù ha vissuto la sua passione e dello scopo per la quale lui l'ha vissuta fino in fondo. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Tutto è compiuto. Queste sono le parole che costituiscono l'orizzonte di questo Vangelo. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Come non è da intendere questa parola? Non è da intendere come che Gesù amandoci riproduca con noi, dopo aver avuto l'esempio dal Padre, un'azione che non è la stessa che lui ha vissuto con il Padre. In positivo vuol dire, l'amore che il Padre mi dà è vostro, perché avere fede in me non significa nient'altro che questo, appropriatevi di tutto quello che io sono. C'è una caratteristica nel Vangelo di Giovanni che si inserisce molto bene nella parola che questa sera ci guida, amati. Nel Vangelo di Giovanni Gesù, di preferenza, viene chiamato l'amato, agapetos, l'amato. È un participio passato, è una forma passiva, ed è la grandezza di Gesù. Che cosa fa Gesù, il Figlio, nei confronti del Padre? Nulla, si lascia amare. Quante volte Papa Benedetto parlava di passività, una parola che qualcuno poteva fraintendere con l'inerzia, con il non far nulla, con il... No, passività voleva dire, diciamo con le parole del Salmo, sto in silenzio, non apro bocca davanti a te, perché sei tu che agisci. Il salmista parla così avendo quasi paura che quello che dice impedisca al Signore di dire tutta lui la sua parola. In questo modo allora Gesù è l'amato. E venendo in mezzo a noi, scopo della sua missione è quello di dire attingete anche voi al bene che il Padre mi vuole. Ecco qual è il significato di questa parola, come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Diciamolo più semplicemente, non un frammento di amore che il Padre dà a me, non un frammento di amore che Dio mi dà, è andato perduto nel mio venire a voi. Se voi crederete in me, tra poco dirà, sarete miei amici, voi farete la stessa esperienza che faccio io. Non ci sarà differenza fra l'amore che io sento e l'amore che voi godete. Papa Francesco, nei suoi spagnolismi, nei suoi neologismi, insiste spesso su una parola. Premetto che a parte 4-5 vocaboli, di spagnolo non so niente. Quindi chiedo perdono se qualcuno è a conoscenza di questa lingua, se la pronuncia non è esatta. Dios nos premerea. Ci precede, gioca d'anticipo, non aspetta nessuna prestazione, non chiede nulla, chiede di tacere, chiede di non agire, ma non per invitarci alla pigrizia, per consentire a lui di scaricare la pienezza del suo cuore. Ecco, questa parola di Gesù, con cui esordisce, come il Padre ha amato me, io ho amato voi, vuol dire, è vostro quello che è mio. Il disegno di Dio è che ciascuno di voi si lasci amare con la stessa intensità con cui Lui ama me. In altre parole, non c'è differenza fra voi e me, a una condizione che siate calci innestati nell'unica vita che sono io. E qui capiamo, rimanete nel mio amore. Poi sembra una caduta di tensione. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Sembra quasi, tra virgolette, un nobile ricatto, un nobile commercio. Sembra quasi che Gesù leghi il suo amarci ad una obbedienza. L'obbedienza sembra così estranea all'amore. Può l'amore essere comandato? Comandare l'amore non significa forse togliere all'amore la sua vitalità, la sua spontaneità, la sua creatività, ma soprattutto, se io amo perché uno me lo comanda, è ancora il mio cuore a prendere l'iniziativa di amare? O se io amo per obbedienza, non sarà piuttosto chi me li impone, che attraverso di me vuole ottenere qualcosa? Oppure, l'amore comandato, se io amo per obbedienza, non avviene che immediatamente colui che deve essere amato da me viene da me strumentalizzato come la condizione di realizzazione di quel comando che ho ricevuto? È chiaro che Gesù non comanda l'amore per obbedienza come noi normalmente intendiamo questa parola. Ma cosa vuol dire obbedienza? Obbedienza in tutto il Nuovo Testamento vuol dire accoglienza. Obbedienza è sinonimo di ascolto, obbedienza è sinonimo di fede, obbedienza è sinonimo di sapienza. Obbedire a un dono vuol dire lasciarsi così affascinare dalla sua bellezza che obbedire significa ti voglio, lo desidero. L'obbedienza alla bellezza è di questo tipo. Si viene raggiunti, conquistati, affascinati e dal cuore il desiderio, lo voglio, abbiamo obbedito. In questo senso l'obbedienza è la reazione alla desiderabilità del dono di Dio. Un altro concetto non c'è di obbedienza cristiana, e se c'è sarà l'obbedienza dei farisei, sarà l'obbedienza degli intruppati, sarà l'obbedienza, tra poco arriva questa parola, dei servi. Ma ricordiamo, e tra poco lo ascolteremo, Gesù non vuole dei servi, vuole degli amici. E all'amico obbedire significa desiderare il suo dono. Poi Gesù parla di sé dichiarandosi come uno che osserva i comandamenti del Padre. Gesù osserva i comandamenti? Certo, come ebreo lui ha seguito gli inviti della Torah. Ma non è questo il significato fondamentale. Seguire i comandamenti, ci dice Gesù, ha uno scopo: dimorare nell'amore. Il comandamento non ha come scopo l'obbedienza o la schiavitù. Il comandamento ha come scopo il godimento, il sapore. Il comandamento ha come scopo la vita, non la sua diminuzione o la sua umiliazione. Che Gesù osserva i comandamenti del Padre, il Padre ne ha uno solo nei confronti di Gesù di comandamenti. Figlio, lasciati generare, lasciati amare. Quando abbiamo a che fare con Giovanni, forse già l'ho detto un'altra volta, mettete in conto che la fatica e l'impegno sono la prova che è veramente Giovanni che stiamo ascoltando. Ma la difficoltà di Giovanni non è di dire cose impensabili, incomprensibili. La difficoltà di Giovanni è che ci offre il tutto nel frammento. Allora leggere Giovanni significa essere sempre attirati, risucchiati verso il centro. Ed è la fatica anche che dobbiamo fare questa sera. Quindi lo scopo dell'obbedienza ai comandamenti, che poi è uno solo, al comandamento è la vita, è il dimorare, è avere una casa, è avere sempre uno sguardo paterno sulla nostra esistenza. Il contrario del comandamento non è l'obbedienza. Il contrario del comandamento per Giovanni è restare orfani, non essere più sotto lo sguardo e dentro l'abbraccio del Padre. Ecco la parola sulla gioia che va compresa nel modo giovanneo. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra sia piena, sia compiuta, sia quel tipo di gioia che già si è al massimo, ma una pienezza che non diventa mai noiosa. Una pienezza che non diventa mai noiosa, un anticipo di paradiso. Perché nel paradiso, nel regno del Padre, quando lo vedremo così faccia a faccia, vedremo Lui. Non ci saranno zone d'ombra. Abbiamo visto tutto e ci annoieremo per l'eternità. Assolutamente no, al contrario. Proprio perché lo vediamo tutto, ci sarà sempre una rigenerazione del desiderio che ci accompagna ad una soddisfazione compiuta. Un anticipo può accadere anche qui in questa terra, perché il frutto della fede, anche se non sempre, è proprio questo. Avere già quel tutto è compiuto nel cuore e nonostante questo, proprio per questo, desiderare di vivere. Normalmente quando si raggiunge la meta un po' di rammarico c'è. Prima c'era il desiderio, poi quando lo si è raggiunto il desiderio finisce. No, Dio è esattamente il contrario. Più lo raggiungi, più il desiderio cresce. Un cristiano annoiato è la peggiore controtestimonianza che ci sia. Però vi dicevo, questa sera gioia mia è più importante l'aggettivo possessivo del sostantivo. Gesù non dice vi lascio il vademecum della gioia, vi lascio il ricettario pronto per l'uso per la gioia. Gesù non è così banale. Gesù dice una cosa molto molto più importante. La mia gioia sia in voi. Non ci promette la gioia. Ci dice, voglio che impariate anche voi a gioire come io gioisco. E noi potremmo reagire dicendo, Signore, parli di gioia che di qui a poche ore sarai crocifisso. Parli di gioia che di qui a poche ore sarai abbandonato. Beh, il Signore ci sta dicendo la cosa più importante. L'amore è sempre vincente. quando è dono e non attende di essere accolto per poter avere la gioia. L'amore di Dio è sempre gioioso come offerta e non è mai una gioia legata alla gratitudine e all'accoglienza. Questa è la vera signoria, questa è la vera libertà. Potere avere una sorgente di gioia che è sempre offerta agli altri, ma non dipende mai dagli altri. Da dove nascono le delusioni? Spesso le delusioni nascono perché all'offerta non corrisponde l'accoglienza. Spesso l'amore si sente ferito e deluso, a volte irritato, a volte anche arrabbiato, quando all'offerta corrisponde o un rifiuto o un tradimento. Gesù ci dice: c'è un modo d'amare che anche nel caso si verifichi questo per voi, nessuno vi toglierà mai la gioia di avere amato. È l'amore di Dio. Dio è sempre gioioso di offrire. La sua gioia non aspetta la reazione. La sua gioia coincide con il dono, e l'uomo che ha imparato ad amare con un amore di dono, cioè con un amore di gratuità, questo ha una gioia che niente e nessuno gli possono portare via. Questa è la libertà. La mia gioia sia in voi, non solo gioire. Ma Gesù ci dice anche un'altra cosa: la gioia è possibile non come ipotesi, la gioia è possibile perché è reale. Lui è il gioioso. Certo, noi di Dio spesso nel credo sottolineiamo onnipotente, grande, gli attributi divini. Nel nostro vocabolario cristiano purtroppo non compare il Dio gioioso, ma fu una delle prime catechesi di Papa Benedetto, una delle prime catechesi di Papa Francesco a dire, e lo disse in spagnolo anche quella volta, e Dio non è soltanto il Todopoderoso, también il Dio gioioso. Noi faremo bene a fare più memoria, no, di questa parola di Gesù. La gioia esiste perché Dio gioisce. E Dio gioisce anche nel dolore e oltre il dolore. Perché la gioia di Dio non è legata in modo contrattuale a una corrispondenza. La gioia di Dio è l'amore gratuito. E chi ama gratuitamente ha sempre la propria ricompensa. Poi il comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ripetiamo il ragionamento di prima. Non vuol dire, avete visto come io vi ho amato? Imitatemi, riproducete, ripetete. Questa è una interpretazione la più sbagliata che ci possa essere. Vuol dire che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Cerco di semplificarlo. Vuol dire, il primo passo dell'amore non è l'iniziativa. Il primo passo dell'amore non è quando prendete la decisione di amare qualcuno. Il primo passo dell'amore è l'accoglienza dell'amore. Non sarete mai capaci di amare in modo gratuito, gioioso e libero finché comincerete da voi. Io vi garantisco che il vostro amore avrà queste caratteristiche quando l'amore che voi avrete per gli altri è prima di tutto quello che voi avete ricevuto. Quello che il Padre ha dato a me e che ora io do a voi. È una reazione a catena. Ed è una reazione a catena dove, dall'origine, il Padre, Dio, Gesù, i discepoli, la Chiesa, noi, fino ad arrivare a noi, qui, oggi, se apriamo veramente il cuore, quello stesso amore che è di Gesù, fu degli apostoli e di tutti quelli che vennero dopo di loro, è lo stesso amore che raggiunge noi. E allora ecco cosa ha anche voluto dire Gesù: se l'amore con cui amate è quello che io vi ho portato, è quello di Dio, man mano che voi amate, voi costruite l'unico corpo del Signore. Man mano che voi amate, voi attirate dentro l'unico amore tutti i vostri fratelli, tutte le vostre sorelle. E poi una parola abbastanza strana, una parola che piaceva molto a un parroco, che, avendo un forte senso organizzativo, forse un po' meno quello comunionale o democratico, cominciava i consigli pastorali proprio con questa parola: sarete miei amici se farete ciò che vi comando. Ma quando il Signore parla così, la sua interpretazione giusta viene subito dopo: non vi chiamo più servi. Quindi anche qui Gesù sta dicendo: toglietevi dalla testa che il mio comandamento serva a espropriarvi della libertà. Abbandonate l'idea che chi obbedisce dipende e dipendendo non vive. Ci sono dipendenze che creano dei servi e degli schiavi, ma c'è anche una dipendenza che crea dei liberi, ed è la dipendenza dell'amore. Non appena rassegniamoci alle profondità di Giovanni, bisogna dire questo se vogliamo capire il suo Vangelo: Gesù dipende dal Padre, ma accogliendo il DNA del Padre, e il Padre è un Dio d'amore, che cosa provoca in Gesù l'accoglienza del DNA di Dio? Che anche lui ama come ama il Padre. Dipendere dall'amore significa diventare capaci di fare quello che fa l'amore. Dipendere dall'amore, dall'amore di Dio, significa venire costituiti nella sua stessa dignità. Non lo dico io, lo ha detto Gesù in quella parola, per certi aspetti così misteriosa: il mio discepolo, chi crede in me, farà le mie stesse opere e ne farà di più grandi. Ah, il discepolo farà qualcosa di più grande di Gesù? Sì, ma non perché si mette in concorrenza con lui, perché accogliendo l'amore del Padre non sarà un cuore diverso dal cuore di Gesù e non sarà mani diverse dalle mani di Gesù. Ecco la preoccupazione del Signore oggi: di farci abbandonare ogni idea che obbedire al comando significhi rinunciare alla libertà. È il contrario. Allora non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Vuol dire, se dipendete da me, se vi fidate di me, quello che voi guadagnate è amare come ama Dio. Essere amati come è amato il Figlio, diventare capaci d'amore come Padre e Figlio offrono a tutti voi. E questo è l'altro Consolatore, è lo Spirito Santo. Allora concludiamo. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Può l'amore essere comandato? Nel senso militaresco e schiavista? Assolutamente no. Questo di Gesù, questo vi comando, potreste benissimo tradurre con vi supplico. Strano, la parola comando contiene in sé il sapore dell'imperiosità, del dominio, dell'autorità, ma l'autorità di Gesù è l'autorità della supplica. Vi supplico, lasciatevi amare, affinché anche voi sappiate amare con lo stesso amore che io ricevo dal Padre. L'amore può essere comandato, sì, ma solo dopo che è stato donato. E qui un'osservazione. Che male ha fatto in questi ultimi decenni l'idea che Gesù sia venuto a insegnarci l'amore? Gesù Maestro, quanto male ha fatto. Ha creato l'idea, ho già capito quello che ha insegnato Gesù, non c'è più bisogno di chiesa e di sacramenti. Ha creato l'idea, quello che conta poi è amare, che uno lo faccia in nome di Cristo, in nome di chiunque altro, anche Gesù ha detto che quello che conta è amare. Fino ad arrivare, a volte in forme di filosofia, a fare l'equivalenza. Se Gesù ci ha detto che Dio è amore, allora l'amore è Dio. E quando si ama, basta, c'è già Dio. Quello che Gesù ci dice questa sera è un'altra cosa. Può veramente amare con il cuore di Dio, con un amore libero, con un amore sempre vincente, con un amore mai sottomesso alla sconfitta. Se l'amore fosse sconfitto non ci sarebbe la risurrezione. Possiamo amare così solo se accogliamo Lui, il mediatore, non l'intermediario. L'intermediario è uno che sta a metà fra gli altri due. Gesù non è un intermediario, Gesù è un mediatore. Qual è la differenza? Che il mediatore è colui che è ripieno dell'amore di Dio, con un cuore aperto che dice: sono pieno non per chiudermi, sono pieno perché abbiate anche voi. Ecco, questo ha detto Gesù in tanti altri momenti del Vangelo di Giovanni, dalla sua pienezza. Il Vangelo di Giovanni comincia così, sapete: e noi abbiamo visto la sua gloria, e dalla sua pienezza tutti noi abbiamo ricevuto. Allora, concludo. Chi può essere interessato a essere amico di Gesù? Forse credenti di Gesù lo siamo già. Seguaci di Gesù, anche se non impercepibili, pure ammiratori di Gesù, penso quasi tutti, ma amici di Gesù, abbiamo mai pensato che non è per nulla scontato? Perché l'amico non è né un ammiratore, né un seguace, né un esecutore. L'amico è colui che condivide. Credere vuol dire condividere, condividere vuol dire amare, amare vuol dire essere vincenti vuol dire essere liberi vuol dire desiderarlo di essere per sempre, sempre più. E allora ecco che la parola che conclude questo Vangelo non c'è oggi, ma è la parola che conclude tutto il Vangelo di Giovanni. Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio, Dio vostro. Non c'è differenza, ci dice Gesù, fra me e voi, se credendo in me mi accogliete. Il più bel commento a questo Vangelo, allora lo sapete dov'è? È il Padre nostro. E se in quel momento di adorazione, che costituisce la seconda parte del nostro incontro di questa sera e che ciascuno farà quando vorrà, lo riprenderemo, ogni volta che diciamo e preghiamo il Padre nostro, proveremo tutte le parole che questa sera il Signore ci ha detto. Se non fosse vero che condividiamo l'amore di Gesù, ogni volta che diciamo Padre nostro, o siamo bestemmiatori, o siamo mentitori, oppure siamo amici. Ed è questo che il Signore si augura.
Buonasera, questa è l'ultima serata del nostro appuntamento, dei nostri appuntamenti mensili per quest'anno, quindi ringraziando il Signore che ci ha donato sempre più numerosi, vogliamo anche ringraziare Don Giorgio della sua disponibilità e Don Gianni che ci ha accolto in questa chiesa nel centro della città. In più vi volevo anche ricordare che il 14 giugno, domenica, ci sarà la festa unitaria dell'Azione Cattolica a Santo Spirito. Gli orari non sono ancora definiti, ma saranno diffusi a mezzo stampa sul sito dell'Azione Cattolica, quindi segnatevi intanto la data.
poiché spetta a colui che ha lavorato, quasi mai, però questa sera sì, stabilire l'importo della gratitudine, il compenso. L'importo che io stabilisco è che nelle vostre preghiere portiate sempre Don Gianni, me, i sacerdoti, che quando i preti funzionano male è perché voi avete pregato poco. A volte funzionano male perché sono loro dei ribelli, dei cocciuti, degli ingrati e dei distratti. Ma la preghiera ha il potere di guarire anche queste cose. Quindi proprio perché, come il Concilio ci ha ricordato, il prete è intessuto nella comunità, un corpo sano, cioè un corpo che prega, è un corpo che impedisce ai preti di ammalarsi. L'avete capito? Ecco. Allora qual è l'importo? Beh, fate voi. Però insomma, una preghiera perché ogni prete sia sempre il tocco della misericordia di Dio. Tocco vuol dire carne, tocco vuol dire parola, tocco vuol dire pensiero, tocco vuol dire vicinanza. Ecco l'idea di Papa Francesco. La misericordia si tocca. La preghiera è creare le condizioni perché anche nei preti la misericordia possa essere toccata. E adesso non avete più scusa.